Kate Crean sceglie di chiudere il suo discorso con un capitolo che si chiama Gramsci ora, in cui esamina alcuni esempi, diciamo, di uso corrente delle nozioni e del pensiero di Gramsci nell'antropologia, appunto, degli ultimi anni. Discute essenzialmente tre casi, tre aspetti. Primo, che, parlando di che tipo di Gramsci gira tra gli antropologi, uno è un Gramsci di seconda mano, cioè il più diffuso in assoluto è un Gramsci di seconda mano, cioè un Gramsci per sentito dire, e che ha avuto anche un picco tra gli anni 80 e inizio 90 e poi una caduta, al massimo negli anni 80 e poi una caduta di moda. Secondo, un Gramsci riletto, ci discute qualche esempio, nell'ambito di antropologia più direttamente influenzata dal marxismo, e terzo, un Gramsci come strumento di etnografia della contemporaneità, che è l'aspetto più interessante dei tre. Questo terzo articolato in due casi distinti. Il Gramsci di seconda mano è stato veicolato essenzialmente, dice lei, da un testo che ha avuto un grandissimo successo, che si chiama Marxismo e letteratura, Marxism and Literature, del 1977, ma tradotto anche in italiano, di Raymond Williams, il quale Raymond Williams, insieme a Stuart Hall, britannici entrambi, sono tra i fondatori, diciamo, dell'approccio intrinsecamente pluridisciplinare, transdisciplinare dei cultural studies. Nei cultural studies confluiscono appunto ispirazioni, specialismi molto diversi. Il dialogo con autori marxisti è costante. Raymond Williams in particolare, e quindi anche Stuart Hall, ha scritto parecchio di Gramsci ed è stato anche tradotto abbastanza in italiano. Raymond Williams era essenzialmente un critico letterario, cioè lui si occupa di letteratura, e quindi il suo libro Marxismo e letteratura è, diciamo, cosa assolutamente pertinente. Però il capitolo specificamente dedicato al concetto di egemonia in Gramsci, in questo libro del 77, dice Crean, è stato proprio la fonte di ispirazione, il punto di riferimento più diffuso e di maggior successo per gli antropologi che non si prendevano la briga di leggere Gramsci direttamente. Ricordiamo che stiamo parlando di un contesto anglofono e, come abbiamo detto all'inizio, in contesto anglofono di Gramsci girano delle sillogi, delle antologie molto buone, molto rappresentative, ma delle antologie. L'edizione integrale dei Quaderni del Carcere, edizione critica, è in corso ora, e la stessa Crean ha lavorato sulle antologie essenzialmente, e in inglese, cioè lei lo dichiara, non ha letto Gramsci in italiano, quindi la critica molto convinta che fa a quelli che usano Gramsci di seconda mano è già, dal nostro punto di vista, fatto da una persona, come abbiamo detto la prima volta, e il curatore Gianni Pizza con delicatezza fa notare nella sua prefazione, è comunque detto da una persona che ci ha lavorato con grande attenzione e approfonditamente, ma su una fonte secondaria, cioè una traduzione, e non completa, perché sono delle antologie. Ma lei dice, in realtà il Gramsci che leggiamo, citato dagli antropologi, è addirittura neanche letto approfonditamente su queste antologie, ma direttamente di seconda mano. Fonte per moltissimi questo approccio, diciamo, di Raymond Williams, che dal suo punto di vista ha due aspetti negativi. Il primo, cioè riduttivi rispetto alla complessità del pensiero gramsciano. Il primo è che Gramsci è ridotto essenzialmente a un teorico dell'egemonia, cioè Gramsci comincia e finisce con l'egemonia. E il secondo, che la nozione di egemonia proposta in questa rilettura è a sua volta impoverita, cioè una nozione, dice lei, che è la connota di idealismo, perché all'inizio che dice un'egemonia tra virgolette leggera. Il limite principale delle letture antropologiche anglo-americane del concetto di egemonia è che l'egemonia viene colta non in riferimento all'intero campo del potere, ma solo per quel che riguarda il campo delle credenze e delle idee. Nei termini delle vecchie discussioni marxiste sulla visione del mondo idealista contrapposta a quella marxista, l'egemonia è diventata essenzialmente un concetto idealista, cioè una riduzione ai contenuti appunto ideali in termini di idee, credenze, eccetera, di cui a cui l'egemonia si ridurrebbe, fino a una versione di due antropologi che sono anche marito e moglie, i Komarov, Jean e John Komarov, che associano essenzialmente, identificano, riducono egemonia a ideologia. Ora, come secondo la formula che aveva usato la Cream, che ho citato la volta scorsa, che mi sembrava giusta, intelligente, cioè egemonia, non c'è una definizione di egemonia nei quaderni del carcere, perché possiamo considerare piuttosto l'egemonia come il nome di un problema per Gramsci, intorno al quale gli interessa riflettere e che ha a che fare con i rapporti di potere, cioè i risvolti culturali delle dinamiche di potere per cui i dominanti si industriano al meglio per restare tali e i subalterni le tentano tutte per scalzarli. Tutto il contesto, il contorno, il lavorio e la mobilitazione di energie intellettuali, creative, eccetera, che accompagna tutto ciò, per Gramsci ha il nome di egemonia, ed è cosa che investe proprio direttissimamente la pratica, l'attività pratica, l'organizzazione, tutte le cose che abbiamo detto prima, senza di che non c'è effettualità, non c'è riscontro concreto di nessuna strategia che venga messa in atto. Invece, dice Crean, in questa versione, diciamo, riassuntiva, che è stata punto di riferimento corrente per la maggior parte degli antropologi, c'è stata una fortissima riduzione all'aspetto puramente ideale e teorico di tutto ciò che si associa alle questioni dell'egemonia per Gramsci. Inoltre, dice Crean, introducendo il secondo degli esempi che discute, si tende anche in questi contesti a trascurare e a mettere tra parentesi il fatto che le riflessioni e le teorizzazioni gramsciane avvengono nel quadro di un riferimento marxista che non viene mai meno, che è un riferimento originale, particolare e diciamo utilizzabile anche dai non marxisti o dai post-marxisti, eccetera, sì, ma comunque è marxista ed è il marxista del tempo di Gramsci, cioè degli anni 30. Questo non si può cancellare e scordare, l'ho detto anche varie volte, se si decide di fare i conti con Gramsci. Quindi dice, andiamo a vedere che cosa è successo con antropologi che hanno nel marxismo un riferimento esplicito. E il principale di questi di cui lei parla si chiama Eric Wolff, americano, è morto nel 99, che è stato un antropologo che si è rifatto molto a Marx, anche a Gramsci, anche se non diciamo come interlocuzione principale, ma diciamo è stato molto influenzato dalla tradizione marxista. E non è presumibilmente un caso che sia stato uno di quelli che ha maggiormente contestato, cosa che ovviamente fa piacere a Crean e che loda Crean, di quelli che ha contestato la nozione di cultura come entità separata, come fatto separato, eccetera. Perché, diciamo, ovviamente un marxista che ha un'impostazione, Wolff si è formato alla Columbia University, che era un feudo del boasianesimo, però poi è entrato in contatto con tutta una corrente capeggiata da Julian Stuart, che aveva un'impostazione, un forte interesse per un'impostazione materialista e quindi per un confronto con la storia, l'ambiente, le tecnologie, eccetera. Tutto questo arriva per esempio fino a Marvin Harris, che è uno assai noto. Storia e cultura e in qualche modo sollecitano a una nozione più aperta e meno tendente a isolare le culture come oggetti conchiusi e identificabili. Se fai riferimento ad altri meccanismi che sono i motori di fondo della dinamica storica, appunto, presumibilmente non è un caso che sei poco propenso poi a insistere su una nozione di cultura come entità circoscritta. Wolff, per esempio, si è occupato anche molto degli effetti locali e delle relazioni sulle culture, usando provvisoriamente il termine in questa accezione, locali, del sistema mercantile capitalistico globalizzato. Quindi ha cercato di avere una visione anche di carattere generale, facendo posto appunto a una riflessione sul rapporto con l'economia, con la storia, eccetera. Però, dice Crean, nell'approccio di Wolff ci sono due residui, in qualche modo, che lei considera tali rispetto all'economia del discorso critico che ha fatto in tutto il suo libro, che abbiamo visto soprattutto nel capitolo sulla nozione di cultura negli usi antropologici. Uno che in qualche modo rimane affezionato alla necessità di considerare la cultura come un alcunché di sistemico, di coerente e di coeso e di ordinato, cioè le parti devono stare in qualche relazione fra di loro, e quindi la nozione antropologica di cultura per Wolff continua, anche se criticata nei modi che si diceva prima, continua a essere operativamente in uso e da usarsi. E due, che nel suo dialogo con il marxismo e con l'ispirazione marxista, Wolff, secondo Crean, rimane decisamente più prigioniero di quanto non sia stato già ai suoi tempi Gramsci, di una versione un po' diciamo la versione rigida della contrapposizione struttura sovrastruttura, struttura nella vulgata marxiana è l'economia sovrastruttura è tutto il resto. Le dinamiche dell'economia, dello sviluppo delle forze produttive, dei rapporti sociali di produzione determinano tutto il resto. In una visione semplificata, questo ovviamente produce degli schematismi difficili da sostenere, e secondo lei proprio la nozione di egemonia in Gramsci è comunque complessivamente l'ispirazione di Gramsci, e non è schiava di questo schematismo sostanzialmente. Come lei dice, Gramsci è marxista e non ce lo scordiamo, quindi la determinante